Simona Sparaco, buongiorno.
Buongiorno, hai ragione, la fragilità delle linee e la fragilità di altre cose
La
anche, sì, della
fragilità delle
vita.
linee telefoniche, che è un po' la fragilità nostra, e anche la fragilità di quanto Simona Sparaco racconta in questo suo nuovo romanzo, Dea Planeta, tra l'altro un romanzo già vincitore, ma il premio più bello è il riconoscimento dei lettori. Credo che sia una cosa che superi ogni altro premio. Simona Sparaco, autrice del romanzo Nel silenzio delle nostre parole. Simona Sparaco, leggo, nel risvolto di copertina, è madre di due figli, dopo aver vissuto per molto tempo all'estero, è tornata stabilmente a Roma. Ha scritto sceneggiature e romanzi, tra questi Nessuno sa di noi, che è stato finalista al premio Strega nel 2013, e i suoi libri sono tradotti in numerosi paesi in Sud America, Giappone e Russia. Credo che sia una bella soddisfazione leggere di queste cose, soprattutto un autore che è riconosciuto in Italia e poi anche riconosciuto nel caso di Simona Sparaco in Sud America, Giappone, Russia. E questo che senso della scrittura dà? Una maggiore responsabilità? Responsabilità, anzitutto.
Una maggiore responsabilità e comunque, come dicevi, il rapporto con i lettori è la cosa più importante, quindi anche quando cambi la lingua, però scopri che i sentimenti che ci accomunano non esistono, Vittor Hugo diceva, non esistono distinzioni, siamo esseri umani, no? E quindi io in qualche modo, sperimentando la traduzione all'estero, sperimento anche il fatto che il mondo non ha confini, perché siamo noi umani a mettere dei confini.
A mettere dei confini e a cercare. Mettere dei confini penso che equivalga un po' a volte, spero di non sbagliarmi, a dare delle definizioni, no?
Esatto,
Quando
etichette.
si dà una definizione, è in quel momento stesso che la cosa, la persona che noi definiamo, soprattutto le persone, è altro, perché non possiamo costringerci in una definizione. E questo romanzo, Nel silenzio delle nostre parole, rappresenta anche questo, che non possiamo essere delle persone definite. E questo romanzo è qualcosa che ci prende e a volte anche un colpo nello stomaco, perché questo romanzo attraversa dei temi molto molto importanti. Nasce da un episodio veramente accaduto, quindi la realtà e la finzione che si uniscono.
Sì, è la prima volta che mi accade in un romanzo. Io parto sempre invece da esperienze personali oppure semplicemente da idee che mi nascono nella fantasia. Invece in questo caso è stata la realtà di un fatto di cronaca molto drammatico, la Grenfell Tower di Londra che prende fuoco e muoiono all'interno tante persone, tante storie di madri, di figli, di persone che si amavano, che in qualche modo si sono dovute misurare con una grande prova e cercare in qualche modo di mettersi in salvo, forse anche a livello di rapporti, prima ancora che mettere in salvo la propria vita. Ecco, questa immaginare questa condizione è stato un po' come un tarlo che mi si è infilato nella mente, ho cominciato a rimuginarci per tanto tempo. Questo accadeva 2 anni fa, poi a un certo punto mi sono detta forse devo anch'io in qualche modo raccontare un palazzo e prendere spunto da quelle scene madri per raccontare invece la storia dell'esistenza moderna, cioè vivere in un palazzo, un'esistenza in verticale, uno sopra l'altro, però in realtà non conoscerci davvero, non solo tra vicini di casa, ma anche tra persone che si amano, tra genitori, figli, proprio per questo, come dicevi tu, mettere queste etichette che in qualche modo è come anche tracciare una distanza. E le distanze sono anche fatte di parole che non riusciamo a dire, che non riusciamo appunto a tirare fuori proprio perché siamo convinti che quella persona, molto spesso proprio un genitore, un figlio, la persona che amiamo di più non è in grado di capirci. I miei personaggi che si trovano in un palazzo che sappiamo dall'inizio prenderà fuoco, si troveranno a dover superare delle prove esistenziali che hanno a che vedere con quel non detto.
Che hanno a che vedere con quel non detto e quindi il silenzio delle parole, ma tutto comincia in una notte e quasi tutti dormono dentro un appartamento dove non c'è nessuno, c'è un frigorifero che va in cortocircuito. Sarà che queste cose prendono particolarmente la curiosità di noi lettori, Simona Sparaco, ma questo frigorifero che va in cortocircuito dove non c'è nessuno, e dove c'è questo palazzo che è molto abitato, ma in sostanza, seguendo le parole poco fa di Simona Sparaco, è disabitato perché non c'è relazione. Ecco, quel frigorifero è veramente una metafora.
Sì, è una metafora che poi peraltro questa casa da dove scatta l'incendio è una casa che rimane vuota fino alla fine del libro, solo alla fine capiamo per quale motivo forse è accaduto quel cortocircuito, sicuramente anche l'incuria, il disamore, no? Nei confronti anche della casa che dovrebbe essere il focolare, non a caso la parola focolare ha la stessa radice semantica della parola fuoco. E quindi immaginare una casa vuota, disabitata e per dei motivi che il lettore scoprirà solo alla fine, abbandonata all'incuria, è da lì che parte questo incendio. Ed è da lì che questo incendio che riguarda delle persone, per forza di cose ne coinvolge molto altre, come se in qualche modo le nostre azioni, i nostri gesti necessariamente vanno a coinvolgere anche chi è intorno a noi, anche se crediamo il contrario. Ecco, questa era la riflessione da cui sono partita. La cronaca però parlava proprio di un frigorifero. E la cosa che mi aveva colpito è proprio che da un frigorifero, che è un oggetto che usiamo per conservare attraverso il freddo, no? Le cose che ci servono per mantenerci in vita, parte invece un meccanismo di morte. A volte la cronaca, la realtà in qualche modo già di per sé ti offre dei simboli, no? Ti offre degli spunti di riflessione. E di tutto l'incendio della Grenfell, oltre alle scene madri, alcune scene che accadranno nell'incendio che sono reali, il resto i miei personaggi sono di fantasia, non hanno a che vedere con le persone che hanno realmente vissuto quelle scene madri. Però il frigorifero è rimasto. Il frigorifero è rimasto perché era curioso proprio questo elemento, questo contrasto.
E c'è Alice, Alice che abita in questo palazzo, Alice che anche lei sta dormendo. Non è ancora arrivato, non è ancora arrivato il suo uomo Mattias, e qui incominciamo a sentire i cuori che battono, le ansie, i desideri, le speranze, il sogno. E a proposito di sogno, Alice, quando sogna di cadere, no? E per reazione apre gli occhi, ecco. Tutto questo parte da un dato reale, cioè quello della Grenfell Tower a Londra, per poi arrivare nella finzione. Ma sì, questo romanzo percorre la finzione, ma per ritornare nella realtà dei nostri giorni, perché nessuno può sentirsi escluso da questi comportamenti, Simona Sparaco.
No, perché infatti hai parlato di sogni e un'altra cosa che accomuna i miei personaggi è il rapporto con i sogni, il rapporto con le aspettative, no? Che riponiamo in un'esistenza e che molto spesso partono dalle aspettative di chi è nato e vissuto prima di noi, quindi chi ci ha preceduto, la nostra famiglia, le nostre radici. Forse da una parte è vero che non si può guardare al futuro senza conoscere il proprio passato, e questo è un tema che ho sempre attraversato nelle mie storie, però è anche vero che i sogni a volte sono il peso che portiamo delle aspettative fallite di chi è venuto prima di noi. E quindi io credo che sia importante riflettere sul sogno.
Riflettere sul sogno, ma questi personaggi ci danno la possibilità di una riflessione per arrivare al silenzio delle nostre parole. Però prima di ritornare a questa storia, Simona Sparaco, io vorrei fare una cosa che normalmente facciamo quando le copertine ci piacciono particolarmente, la facciamo all'inizio della conversazione. Vorremmo vedere con parole tue l'immagine di copertina, perché l'immagine di copertina è qualcosa che ci porta al silenzio delle nostre parole, ci porta un'ansia, una paura, un desiderio, forse anche un sogno.
Sì, è una donna che in qualche modo è come se stesse da una parte chiamando il lettore a sé, dall'altra lo accarezza quasi, perché è un gesto, non è un gesto disperato, è un gesto consapevole quello che fa la donna nella copertina. E peraltro è stata l'unica copertina della mia vita che non ho scelto, proprio perché vincendo il premio mi sono ritrovata con la copertina e tutto quello che era stato già deciso prima di me. Però mi sono riconosciuta in quella donna, A parte il fatto che stranamente ancora una volta una copertina che porta una donna che mi somiglia, perché in quasi tutte le mie, compreso il primissimo libro che avevo scritto, Lovebook, dove c'era una donna che giaceva su una vasca da bagno, e mi ricordo che a un certo punto sembrava che fossi io su questa vasca da bagno, quando invece in realtà era appunto un soggetto. Anche qui una donna che mi somiglia, che invita il lettore a guardarla. Però ha uno sguardo molto intenso che cerca in qualche modo di spiegarti che lei ha capito qualcosa della vita, secondo me. Peraltro c'è una curiosità su questa donna che ho scoperto dopo. È la stessa donna, però molti anni più tardi, che era nella copertina della Solitudine dei numeri primi, copertina famosissima, romanzo altrettanto famoso, che vinse il premio Strega di Paolo Giordano. E la ragazza che era nella sua copertina, in realtà è questa donna, tanti anni dopo. L'ho scoperto facendo una ricerca poi sulla fotografa che aveva fatto queste fotografie, che poi tra l'altro è proprio la fotografa che si fa un autoritratto di sé. E in qualche modo forse nella Solitudine dei numeri primi, se uno vuole cercare nella casualità il fatto di avere lo stesso soggetto in copertina, credo che di avere in comune con Giordano il fatto che i miei personaggi sono incapaci di comunicare, incapaci di raccontarsi per quello che sono davvero. E in questa loro incapacità attraversano la vita, ma a un certo punto la vita pone un conto alla rovescia. Un conto alla rovescia, il tempo si stringe, questa clessidra che si consuma li costringe a fare i conti con questa incapacità, perché solo superandola possono in qualche modo superare quelle fiamme.
Però quella ferita è una ferita, uso una parola sicuramente non corretta, Simona Sparra, è una ferita necessaria perché la macchina del tempo, le lancette tornino indietro, perché bisogna fare i conti con se stessi, è inutile, il silenzio non serve, spesse volte. E a volte nella vita succedono delle cose come il dato di cronaca del Grenfell Tower che ti lasciano senza parole, quando ti succede qualcosa di grave si dice sono rimasto senza parole. Ma poi sono le parole che hanno un effetto terapeutico, che hanno un effetto di abbraccio, che hanno quella necessità di esistere. E solo nella parola noi riusciamo ad esprimere anche questo silenzio. La stessa cosa forse, sempre che io abbia letto bene questo romanzo, la stessa cosa forse fanno anche questi personaggi.
Esattamente, sì. Ah, l'hai letto molto bene e mi porti a riflettere su cose su cui non avevo, diciamo, riflettuto. La cosa interessante della scrittura di un libro è che il lettore poi trova altri spunti, altre riflessioni che sono sue e che in qualche modo ti illuminano alcuni passaggi del libro. Parole che non possono rimanere lì, perché io quando ho scritto Nessuno sa di noi ho parlato di un concetto che mi era molto a cuore perché attraversavo un periodo molto doloroso della mia vita e dicevo: il dolore, quando non lo guardiamo in faccia, e questo vuol dire anche comunicare quel dolore, e quindi noi lo nascondiamo, lo infiliamo in un cassetto, in questo caso anche lì un silenzio, no? Perché cerchiamo di ignorarlo, a parte il fatto che la società non sempre si mostra disponibile nell'accoglienza di un dolore. Quindi questa nostra vergogna, questo nostro pudore fa sì che cerchiamo di rimuoverlo quel dolore. Però cosa succede, come dicevi giustamente tu, che a un certo punto i conti con te stesso li devi fare. E quel cassetto, se non è un cassetto vuoto, ma se c'è qualcosa là dentro che è stato infilato, anche in maniera molto, molto brutale, nel momento in cui lo apriamo, e prima o poi quel cassetto lo apriamo tutti, perché arriva il momento della resa dei conti per tutti, non c'è più un dolore che potrebbe essere gestibile, che potrebbe essere comprensibile, ma c'è qualcosa che ci divora, perché tutto ciò che viene accantonato, rimosso, non è che smette di esistere, anzi continua a crescere, però in un'altra dimensione, continua a sovrastarci, senza che ce ne rendiamo conto.
Senza che ce ne rendiamo conto, ma forse qualcuno, se non ce ne rendiamo conto, magari poco più in là c'è qualcuno che grida aiuto, che grida aiuto, come anche in questo romanzo, no? E arriva sempre il momento del gridare aiuto. O forse quando abbiamo ancora la voce nel gridare aiuto, abbiamo ancora una speranza. E quando la voce ci manca, come è capitato per qualcuno proprio che non ce l'ha più fatta. Ora, senza andare a rivelare come va a finire questo libro, Simona Spalaco, che cosa ne dicono i lettori di questo romanzo?
Proprio senza andare a rivelare, va a finire La maggior parte delle persone che leggono questo libro mi dicono: io pensavo di avvicinarmi a un romanzo doloroso e invece in qualche modo mi sono trovato dentro una pace. Io sono contenta quando mi scrivono questo, perché per me è stato incredibile scriverlo. Io l'ho scritto in gravidanza, l'avevo accantonato perché credevo di non essere capace di scriverlo mentre aspettavo un bambino. La gravidanza è una condizione particolare dove tutto è amplificato dalle sensazioni, le emozioni. Quindi avevo accantonato questa storia, però sapevo che in quella storia io mi sarei data delle risposte. Alla fine scrivere è cercare di dare un senso all'insensato, cercare di mettere ordine nei pensieri, nelle cose che non hanno ordine, perché la vita non ha un ordine, anche se apparentemente non ce l'ha, perché poi i gridi d'aiuto del vicino di casa sono dei messaggi che la vita ti manda, no? È sempre un disegno, secondo me, intorno a noi che si muove. E sapere, imparare a decifrare quel disegno ci offre un'opportunità per poter andare avanti con una serenità, con una consapevolezza che io cerco nella scrittura così come nella vita. E siccome ho cercato a lungo di esplorare questi temi, e credo che questo è il mio romanzo, diciamo, più, alcuni dicono il più riuscito, sicuramente il più profondo, perché vado a toccare delle corde a 360 gradi, ho tanti personaggi che me lo permettono, è un romanzo corale. L'ultima volta una ragazza mi ha scritto proprio l'altro giorno, mi ha scritto: io non leggo mai romanzi corali perché ho paura di fare confusione, non è un genere che mi piace, e invece mi hai tenuto incollata a questi personaggi che ho capito sin dall'inizio, ed è stato un bellissimo complimento quello che mi hanno fatto, però ancora più bello quando mi dicono che alla fine della lettura trovi un po' la pace. E quando mi dicono che ci sono delle lacrime, perché ovviamente è una storia di cronaca e quindi è una storia vera, quando mi dicono perché hai scelto quel finale, forse perché volevi indugiare sulla lacrima, non c'è mai volontà di indugio da parte dello scrittore su una determinata emozione, perché lo scrittore è la prima persona che si legge. Quindi mentre io scrivo, mi leggo, sono io la prima che mi devo emozionare e cerco sempre di emozionarmi, ma di non rimanere mai troppo a lungo su un'emozione, perché ho paura anche che quell'emozione la consumo troppo, cioè se vado troppo oltre la perdo. Ecco, la verità è che questi finali sono i finali della realtà. Io ho soltanto preso queste realtà e ci ho fatto altre storie, però quello che accade a questi personaggi è quello che accade alle persone reali. Quindi nei finali non c'è stato uno studio da parte mia, non c'è stata una volontà, come faccio di solito nella finzione, come ho fatto in Equazioni di un amore, che ho fatto un finale che ha sconvolto tutti i miei lettori. Ecco, in questo caso il finale era la realtà. Io però su quella realtà ho cercato di mettere un prima e un dopo diverso probabilmente da quello che è realmente accaduto a quelle persone.
Prima di salutarci, Simona Sparacio, qual è il libro che fa compagnia in questi giorni?
Il libro che mi sta facendo compagnia,
Sì.
sono sincera, sto scrivendo di nuovo perché uscirò a breve con un libro per ragazzi, e quindi in questo momento non sto leggendo, ma sto scrivendo un libro per ragazzi che uscirà in autunno.
E adesso non ci rimane che aspettare il prossimo libro, ma intanto ricordiamo nel silenzio delle nostre parole Dea Planeta Edizioni Simona Sparacio. Questo libro si chiude, senza rivelare ovviamente la storia, si chiude con queste parole: vieni, ti racconto una storia. Ecco, questa è una storia che deve essere raccontata, ma per comprenderla deve essere soprattutto letta. Grazie ancora, grazie davvero Simona Sparacio.
Grazie a te, ciao Olivia, grazie.